Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, già dicevo all'inizio della celebrazione che l'argomento della liturgia della parola di oggi ricalca quello che abbiamo già potuto meditare e ascoltare domenica scorsa. Ovviamente la liturgia dispone questi brani perché noi possiamo farli nostri, quindi, come si dice oggi, metabolizzarli, farli diventare carne della nostra carne, vissuto della nostra esistenza. Dicevamo domenica scorsa, ascoltando un brano parallelo che però era del Vangelo di San Giovanni. Vi ricordate, no, come funziona il ciclo delle letture? A, B e C, i cicli festivi, San Matteo, San Marco e San Luca. Adesso siamo nell'anno liturgico B, quindi San Marco. Il Vangelo di San Giovanni lo leggiamo soprattutto durante la Quaresima e durante la Pasqua e serve per integrare i tre Vangeli, quindi lo ascoltiamo diviso un po' nei tre anni liturgici. Per cui, come ricordavo anche di recente, se uno va a messa tutti i giorni oppure segue tutti i giorni il ciclo delle letture, che per quanto riguarda le domeniche, le feste, è di tre anni, come ho detto, anno A, anno B, anno C. Se invece consideriamo i giorni feriali è in due cicli, pari e dispari, insomma in tre anni una persona dovrebbe leggere più o meno tutta la Bibbia. Quindi, un po' per orientarci, vi dico questo. La pagina del Vangelo di domenica scorsa era appunto di San Giovanni, anche se quest'anno leggiamo San Marco. E ci parlava appunto di chiamata, come sicuramente ricorderete. Anche questa domenica ci parla di questo, il Vangelo, la liturgia della parola, perché il discorso della chiamata è importante, lo abbiamo detto domenica scorsa. La chiamata è per tutti noi, è qualcosa che ci riguarda. E voi comprendete che il non renderci conto delle cose che ci riguardano è grave. Faccio un esempio esagerando, evidentemente, per capirci. Quando è che una malattia mi distrugge? Quando mi accorgo di non averla. Fino a quando io non mi rendo conto di essere ammalato, vivo, e quella malattia lavora dentro di me, tante volte mi distrugge. Così, dal punto di vista spirituale, noi dobbiamo renderci conto di quello, tra virgolette, che è il bagaglio spirituale della nostra vita. E vi dicevo domenica scorsa, questa chiamata essenzialmente noi la riceviamo nel battesimo, nella cresima, ma poi anche in tante situazioni, ispirazioni, consigli, quello che il Signore fa arrivare al nostro cuore quotidianamente. Per cui non avevo nessuna difficoltà domenica scorsa, ancora meno questa domenica, a ripetervi, a dirvi che il Signore ci chiama molte volte al giorno, molte volte al giorno. Nella prima lettura, giusto per capire come la chiamata è diversificata, però sempre per il nostro bene, noi abbiamo ascoltato, ve lo dicevo anche all'inizio, la vicenda di questa città, Ninive, tre giorni di cammino per attraversarla. Penso cinque volte Cagliari, qualcosa del genere, no? Una città enorme, che però sollecitata dal richiamo di Dio che viene attraverso Giona, profeta, si converte, tutti fanno penitenza e Dio perdona. Anche qui noi abbiamo questa certezza: Dio perdona sempre, Dio è vicino, Dio mi ama. Ma qual è la mia risposta? Perché la misericordia viene offerta come una proposta, come una chiamata, e io devo accoglierla nella mia vita. E qui c'è di aiuto la pagina di Vangelo, dove la vicenda di questi quattro primi apostoli, che sono due coppie di fratelli, bellissimo questo, no? Se voi considerate, Gesù è molto attento alla famiglia. Il primo miracolo a Cana lo fa per una famiglia, e gli apostoli, i primi che chiama, sono fratelli, due coppie che noi conosciamo bene, Andrea e Simone, che diventerà Pietro, e Giacomo e Giovanni, di quelli proprio vicini al cuore di Gesù, i primi che lui ha chiamato. Nel racconto che voi avete tra le mani nel foglietto e sul quale mi auguro possiate ritornare nei prossimi giorni, ci sono due avverbi di tempo importantissimi. Subito. Cosa fa Gesù? Chiama i primi due e quelli subito lo seguono. Ma poi guardate anche l'altro. Dice così il Vangelo: e subito li chiamò ed essi lasciarono il Padre. Questo subito riguarda proprio la risposta. Subito è un avverbio di tempo. L'avverbio in grammatica ci dice una modalità dell'attuazione dell'azione. L'azione è seguire Gesù e questa modalità è temporale, subito. E qui allora, collegando anche il pensiero della prima lettura, cominciamo a farci le prime domande anche noi. Che cosa vuol dire per me rispondere subito a Gesù? Che cosa significa per me essere pronto davanti alle sue chiamate, a quelle cose che il Signore mi chiede nella mia vita quotidianamente, che possono essere delle cose belle o delle cose magari un po' difficili? Non mi piace dire brutto, perché brutto nel progetto della nostra salvezza non c'è niente, neanche le cose che ci fanno soffrire. Ci sono delle cose belle, sono quelle che ci piacciono, che ci attirano, e poi ci sono delle cose impegnative che il Signore ci chiede. Come sono orientato a rispondere al Signore? Molti dicono: sì, ci sarà tempo. Quante volte ho sentito, anche parlando con alcuni ragazzi o giovani, avrò tempo quando sono grande, quando sono vecchio, di rimettermi in carreggiata. Adesso è il tempo di divertirmi. E guardate, questo pensiero, magari velato dalla decenza, lo portiamo nel cuore sempre tutti, perché tutti pensiamo comunque di non essere mai vecchi sufficientemente, di essere abbastanza giovani, e soprattutto pensiamo di dover vivere eternamente. Non calcoliamo mai che questo futuro sul quale noi facciamo affidamento, troppo affidamento, non è nelle nostre mani. Ed è bellissimo questo insegnamento. Passa Gesù nella tua vita, tutti i giorni passa, più volte al giorno passa. Come sei orientato a rispondere? Cosa intendi fare davanti a queste chiamate, a queste proposte che Gesù ti fa? Con questo, andiamo avanti evidentemente nella riflessione, la chiamata non è mai soltanto per te. La chiamata è sempre qualcosa che coinvolge quelli che è vicino. Il Signore ti chiama per mandarti. La parola apostolo vuol dire mandato. La parola discepolo indica questo fatto della vicinanza, questo fatto della comunione. Uno non può essere discepolo di uno che non è, di un maestro che non frequenta, per intenderci, no? Se io sono discepolo di qualcuno è perché ho una certa comunanza di vita con lui, vado ad ascoltarlo, mi piacciono le cose che dice o faccio le cose che insegna. Apostolo vuol dire mandato. Qualsiasi chiamata noi riceviamo è sempre una chiamata che mi riguarda personalmente, ma poi tocca anche quelli che ho vicino. E avete sentito cosa dice Gesù ai primi apostoli, che erano pescatori: venite dietro di me, perché io vi farò diventare pescatori di uomini. Ora è evidente, noi siamo abituati a sentire queste espressioni, quindi non ci toccano molto, però pensateci bene, cosa vuol dire pescare un uomo? San Girolamo, tantissimi secoli fa, diceva così che un uomo in acqua, sott'acqua soprattutto, muore. E comunque un uomo non può stare sempre nell'acqua, perché l'acqua può essere fredda, perché l'acqua può essere infida. Pescatori di uomini vuol dire salvare l'uomo da quella situazione di difficoltà che è l'acqua. E questa interpretazione di San Gerolamo può essere buona, ma il verbo greco dice una cosa più profonda, secondo me, che è questa: vuol dire catturare vivi. Pescare vuol dire catturare vivi, secondo il verbo greco. Vi farò capaci di catturare gli altri uomini vivi per il Vangelo. Questo è bellissimo. perché la mia vita, la vostra vita, dice, ma sono una mamma di famiglia, sono una zia, una nonna, un papà. Benissimo, la tua vita serve non solo per te, ma serve perché il Signore attraverso di te intende catturare con le reti del regno anche le altre persone, per il Vangelo, per questa salvezza che il Signore ti dà subito, se tu subito rispondi. Noi siamo mandati nel mondo per questo. Quando noi riduciamo la nostra vita spirituale a qualcosa di intimo, anzi direi meglio, mettendo al negativo, di intimistico, la religione riguarda me e Dio e basta, tagliamo fuori più della metà del vantaggio della nostra religione, che è una religione che ci fa capaci di portare la verità, di portare la luce, di portare la pace e di offrire la salvezza. E questo, vedete, è detto proprio nelle prime righe del Vangelo di oggi, quando l'Evangelista Marco ci dice chiaramente che Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo. Questo verbo, io vi dico queste cose non per fare accademia, ma perché così le avete sentite, perché probabilmente qualcosa rimane. Questo verbo in greco, kerisso, vuol dire proclamare cose importanti, dire cose fondamentali per la vita. Da questo verbo viene anche kerigma. Cos'è il kerigma? È l'annuncio di quella verità di fede essenziale, cioè Dio ti ama e ha mandato suo figlio che è morto per te ed è risorto per salvarti. Questo è il kerigma. Il Vangelo di oggi dice: Gesù andava proclamando il Vangelo, annunciando il Vangelo, e noi siamo mandati dal Signore per questo. Anzi, direi, siamo chiamati, scelti dal Signore e mandati per questo, per portare il Vangelo, per portare la vita, per portare intorno a noi questa grande grazia che è la speranza della vita eterna e la salvezza. Se quelli che sono intorno a noi non si muovono, se intorno a noi non si muove nulla, c'è qualche problema nella nostra vita. Perché? Perché le cose funzionano in base a quello che è il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è che funzioni così, e se tu fai quello che il Signore ti chiede, inevitabilmente le cose saranno come dice Lui. E ho trovato un episodio, che sicuramente conoscete a memoria, che ci aiuta a capire che cosa il Vangelo di oggi dice, soprattutto per quanto riguarda il senso della nostra vita e l'urgenza di testimoniare il Vangelo. Ed è quello che è successo nel 490 avanti Cristo in Grecia, in Attica, una parte della Grecia, nella città di Maratona. Da lì viene poi la famosa Maratona, no? Quella che viene corsa in tante parti del mondo e durante le Olimpiadi. Perché c'era questo soldato Filippide che fu mandato ad Atene, che distava da Maratona appunto 40 chilometri, e voi sapete che la Maratona ha questa lunghezza, venne mandato ad Atene per annunciare, ecco il verbo kerisso, per annunciare che la Grecia, Atene, aveva avuto questa vittoria in guerra contro il nemico. E questo Filippide cosa fa? Corre senza fermarsi, e quando arriva lì ad Atene dà la buona notizia e muore di infarto. Ecco il senso della nostra vita. Perché cosa sei chiamato tu dal Signore? Per tenerti quello che hai ricevuto? No. Per correre, forse se necessario, sacrificare la tua vita per annunciare che Gesù Cristo, che ti ha chiamato, che ti ha cambiato, che ti ha mandato, porta la salvezza all'umanità. In questo senso, allora, la nostra vita, vedete, è ricchissima dal punto di vista del fondamento, il Signore ci guarda, ci ama, ci chiama, ma anche dell'impegno cristiano. Dobbiamo dare la vita se necessario perché il mondo abbia la vita eterna. Nel foglio dove metto gli appunti ho scritto così: dare la vita con la V minuscola, perché il mondo abbia la vita con la V maiuscola. Questo è il senso della nostra vita. Allora, caro fratello e cara sorella, primo, sei chiamato; secondo, sei chiamato a rispondere subito. Terzo, una volta che ti sei convertito tu, che tu hai ricevuto il messaggio, sei chiamato a portarlo agli altri. Quarto, perché il mondo creda, come dice Gesù, nella preghiera sacerdotale. E se c'è limite nel mondo di oggi, se c'è tanta allontananza dalla fede, ce lo dobbiamo dire, forse sottovoce, ma ce lo dobbiamo dire, la colpa è nostra, che siamo poco incisivi, che siamo poco autentici come cristiani. Continuiamo la celebrazione della Messa, chiediamo alla Madonna Santissima di sostenerci nell'impegno di risposta della vocazione, della chiamata, nell'impegno di missione che abbiamo tutti. Soprattutto chiediamo a Gesù Eucaristia, che viene adesso sull'altare, tra qualche momento sull'altare, di darci quella forza che ci rende capaci di essere discepoli e apostoli suoi. Sia lodato Gesù Cristo.